Allora, diciamo che il decreto che è passato ieri era in gestazione da diverso tempo. La gestione delle sofferenze bancarie è un problema serio perché in Italia non sono mai stati fatti massicci interventi pubblici a favore delle banche, come era successo negli altri sistemi del Nord Europa o in America dopo la crisi della Lehman Brothers. Gli unici interventi erano consistiti in quelli che sono stati definiti i Tremonti Bond, e sono stati usati solo dal Monte dei Paschi di Siena in misura molto minore da altre banche che li hanno usati per periodi di tempo molto limitati. C'è stato quindi un ritardo nella gestione di questo problema. Ovviamente la crisi economica ha colpito l'Italia in modo molto più pesante che non gli altri paesi. Abbiamo perso il 10% del PIL, il 25% del prodotto manifatturiero, quindi è evidente che le banche hanno patito questa situazione in modo prolungato, e i problemi si sono accumulati nel tempo con una crescente preoccupazione. C'era quindi l'esigenza di fare qualcosa per fare in modo che il sistema bancario non arrivasse a dei punti di crisi irreversibili, e quindi il governo ha negoziato con l'Unione Europea un provvedimento che non andasse a violare quella che è la normativa europea emersa dopo la crisi di Cipro, cioè quella del bail-in, il fatto che siano i risparmiatori a doversi fare carico delle perdite delle banche. In realtà questo processo possiamo definirlo come la montagna che partorisce il topolino, perché in realtà il provvedimento che è uscito non è in grado assolutamente di affrontare alla radice il problema. Perlomeno la parte che riguarda la garanzia dei crediti in sofferenza mette a disposizione un volume di risorse pubbliche ridicolo rispetto alle esigenze. Teniamo presente che il sistema bancario ha qualcosa come 200 miliardi di sofferenze lorde e almeno un 120 miliardi di sofferenze nette. Il provvedimento del governo mette a disposizione circa l'1 per mille di questa cifra, cioè 120 milioni, che è una cosa assolutamente ridicola. Il provvedimento dovrebbe consistere in sostanza nel garantire, a fronte di un corrispettivo, quindi dietro pagamento, una serie di obbligazioni senior, cioè quelle più sicure, che derivano dall'impacchettamento di crediti in sofferenza delle banche. Quindi di fatto sarà uno strumento assolutamente inefficace, perché le banche probabilmente rinunceranno a pagare questa cifra a fronte di una garanzia che non risolve assolutamente i loro problemi. A fronte di questo c'è invece un altro pezzo di provvedimento che riguarda la riforma delle banche di credito cooperative. Qui si tratta in sostanza di una miriade di casse rurali, di casse mutualistiche nate nel corso dei decenni scorsi, in alcuni casi anche di un secolo fa, che hanno delle dimensioni locali molto ridotte, che hanno dei crescenti problemi di capitalizzazione. Di queste, che sono circa 600, ce ne sono almeno una cinquantina che hanno dei problemi seri di patrimonio. E quindi il provvedimento del governo tende a stendere, come dire, una copertura globale su queste banche, creando una sorta di holding che dovrebbe avere circa 1 miliardo di euro almeno minimo di patrimonio, che sia in grado di mettere a fattor comune una parte delle risorse che sono a disposizione di queste banche. Insieme queste banche hanno un patrimonio di 20 miliardi, quindi in sostanza si tratterebbe di mettere un ventesimo del patrimonio dentro questa holding, che avrebbe la funzione di garantire tutte quelle che hanno problemi di patrimonio. E c'è la possibilità di restare fuori da questa holding soltanto per le banche più grosse, quelle che hanno più di 200 milioni di euro di patrimonio, e soltanto a fronte del pagamento di una cifra pari al 20% del patrimonio. In questo modo riescono a mantenere la loro autonomia da questo sistema centralizzato di controllo e di garanzia di assistenza. È un provvedimento che ha suscitato molte polemiche, perché ovviamente significa ulteriormente accentrare il controllo del credito, e quindi ulteriormente limitare l'autonomia degli enti locali e delle piccole realtà mutualistiche. Però è anche vero che all'interno di questo sistema cooperativo, che poteva sembrare sulla carta un po' diverso, diciamo così, da quelli che sono i criteri di gestione del credito a livello di finanza internazionale, ci sono creati dei buchi spaventosi. Il caso delle quattro banche fallite a novembre denota che non sempre la situazione è tranquilla, e a volte a rimetterci sono anche i piccoli risparmiatori che sono ignari di quello che comprano quando gli viene proposto un prodotto in banca. Su questo fronte c'è qualche sviluppo positivo, nel senso che il governo sembra orientato ad alzare il livello di copertura per i rimborsi degli obbligazionisti che hanno perso i soldi nel caso delle quattro banche fallite. Inizialmente dovevano essere 100 milioni di euro, adesso sembrano orientati ad alzare a 280 milioni di euro il volume di risorse a disposizione per poter rimborsare tutti e quindi cercare di mettere una pezza a una grave falla che ha messo seriamente in crisi la credibilità del governo.
Grazie mille per questa puntualizzazione rispetto al decreto sofferenze passato ieri alla Camera. Non vorrei uscire eccessivamente dal discorso, però dato che hai citato all'inizio del tuo intervento la crisi Lehman Brothers, ho letto su internet un articolo, tra le altre cose scritto da te, in cui individuavi la differenza tra il sistema di salvataggio bailout e il sistema di salvataggio bail-in, identificando il sistema di salvataggio bailout, che è stato quello applicato nel 2008-2009 dalle più grandi banche europee che erano state minate dai titoli tossici appunto in seguito alla crisi, come un sistema che era riuscito effettivamente a salvare queste grandi banche europee, o meglio, così è quanto ho capito io, no? Correggimi se sbaglio ovviamente. Mentre per quanto riguarda l'Italia sembrerebbe che il sistema di salvataggio applicato, soprattutto per quanto riguarda proprio l'inizio di questo 2016, sia stato il sistema di salvataggio bail-in, ovvero quello del salvataggio interno. Avresti voglia un pochino di spiegare ai nostri ascoltatori in cosa si pone la divisione fra questi due sistemi?
Ma sicuramente il sistema del bailout è quello che ha consentito di salvare i sistemi bancari dei paesi che più si erano compromessi con pratiche speculative in derivati e così via. E quindi è stato applicato massicciamente negli Stati Uniti, nel sistema anglosassone, in Inghilterra e nel nord Europa. Quindi Olanda, Belgio, Francia e anche Germania hanno usato ovviamente l'intervento pubblico e quindi i proventi della tassazione dei contribuenti per salvare le banche. Dopodiché in parte questi fondi sono ritornati allo Stato, perché le banche salvate hanno poi restituito i loro capitali, in parte no, per esempio l'Inghilterra è ancora largamente creditrice di Royal Bank of Scotland e così via, questo vale per molti altri istituti bancari importanti. In Italia tutto questo non è stato fatto perché le banche non erano così esposte verso la finanza speculativa. Il sistema bancario italiano è stato invece fortemente investito dalla crisi e quindi dal fatto che i crediti si sono deteriorati per l'andamento dell'economia estremamente negativo, e quindi è stato un problema che non è esploso nel 2008, ma è esploso invece negli anni successivi, nel 2013, nel 2014 e nel 2015. Quindi la normativa europea nel frattempo è cambiata, quindi noi non abbiamo usufruito del bailout e rischiamo di dover pagare col bail-in. La differenza è fondamentale, perché in questi casi non interviene più lo Stato, ma intervengono i risparmiatori che hanno depositato i loro soldi in banca. Quindi vengono aggrediti sostanzialmente prima gli azionisti delle banche, quindi anche i piccoli risparmiatori che hanno investito in azioni rischiano di perdere tutto. Poi chi ha sottoscritto le obbligazioni subordinate, che sono un po' a metà strada tra un'azione e un'obbligazione. Ovviamente nessuno sapeva neanche l'esistenza e il contenuto reale delle obbligazioni subordinate fino a quando sono state alterate come valore dopo i casi Banca Etruria e così via. Quindi si è scoperto che nel complesso in Italia ci sono circa 60 miliardi di obbligazioni subordinate in circolazione, alcune hanno subito perdite di valore fortissime che hanno solo in parte recuperato nelle ultime settimane. E quindi il fatto che ci sia qualche banca grande che rischia di fallire rischia di mettere in ginocchio interi territori, intere regioni dove queste banche sono concentrate, perché a quel punto lì se vengono attaccati i soldi dei risparmiatori c'è un effetto con un impatto fortissimo, perché ovviamente in queste zone crolla, oltre alla fiducia nel risparmio, nel sistema bancario in generale, crollano anche i livelli di consumo, i livelli di produzione e così via, quindi rischiano di andare in crisi anche pezzi importanti dell'economia reale.
Quindi, sotto un certo punto di vista, il fatto che le banche italiane fossero molto meno inserite all'interno della politica monetaria, mercataria speculativa, è finito per essere, sotto un certo punto di vista, uno svantaggio piuttosto che un vantaggio, proprio per l'applicazione di questi due sistemi differenti di salvataggio?
Ma direi che in un primo momento il nostro ritardo si è tradotto in un vantaggio, nel senso che non abbiamo avuto bisogno di intervenire con risorse pubbliche per salvare le banche quando già lo Stato aveva dei problemi di indebitamento molto seri, no? Pensiamo al 2011, alla crisi del nostro debito pubblico connessa a quello di tutti i paesi periferici. Quindi in un primo tempo ci è andata bene, in un secondo tempo invece rischiamo di pagare, perché nel frattempo è cambiata la normativa, questa normativa non viene applicata con la necessaria elasticità per riuscire ad affronteggiare situazioni critiche e soprattutto ha valenza retroattiva, cioè colpisce anche gli strumenti di debito, le obbligazioni emesse negli anni precedenti, quando il bail-in non esisteva ancora. Quindi esiste una sorta di mostro giuridico che rischia di tradursi in un ulteriore fattore di recessione per un'economia che ha già dei forti problemi di crisi strutturale interna.